državni izpitni center.
Matura 2006.
Preverjanje slušnega razumevanja.
Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje maturitetne izpitne pole slušnega razumevanja italijanščine.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša.
Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali govorjeno izhodiščno besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako govorjeno izhodiščno besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec govorjenega besedila bo označeval takle zvočni znak.
Odgovore z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Če se zmotite, odgovor prečrtajte in napišite na novo. Nečitljive rešitve in nejasni popravki se točkujejo z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Želimo vam veliko uspeha.
To so bila splošna navodila. Zdaj boste začeli reševati izpitne naloge.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja dela A. Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti.
Gentili ascoltatori, oggi è con noi in studio Giovanna Botteri, giornalista televisiva inviata di guerra. Giovanna Botteri è stata uno dei volti più presenti nelle nostre case nei giorni del conflitto in Iraq. È stata lei a dare per prima al mondo la notizia e le immagini delle prime bombe sganciate su Baghdad. Giovanna, raccontaci cos'è la guerra vista da vicino.
Le parole non bastano mai per trasmettere quello che è veramente. La guerra è dolore, paura, disperazione e odore.
La guerra ha un odore?
È difficile da spiegare. Forse è soprattutto l'odore della paura che senti nell'aria ovunque. Penso che la guerra sia la peggiore delle soluzioni che si possano pensare per risolvere i problemi di un paese.
So che preferisci definirti inviata di pace.
Se fai questo mestiere, se conosci la guerra, se sai cos'è, se vedi gente morire e le città distrutte, puoi solo amare la pace e odiare la guerra.
Qual è la cosa che ti è mancata di più in Iraq?
Più del cibo, che in alcuni giorni non c'era, più dell'acqua per lavarmi, e mi mancava il sonno. Non riuscire a dormire è una cosa che ti distrugge, ti fa perdere lucidità, mentre devi essere sempre lucido e presente. Ho passato notti senza chiudere occhio. A parte questo, quando sono lontana mi manca Sara, mia figlia. Però mi consola pensarla qui, a casa, protetta.
Tua figlia come vive il tuo lavoro?
Non benissimo, credo. Sara ha 14 anni, è molto interessata a quello che avviene nel mondo, legge e cerca di informarsi, di capire, però evita di parlarne con me. È orgogliosa di quello che faccio, ma ha paura, anche se non lo ammette. Il fatto di non chiedermi nulla credo sia un modo per esorcizzare i suoi timori per il lavoro che faccio.
Ma come riesci a conciliare un lavoro come il tuo con la famiglia?
Nella mia vita ho fatto una scelta radicale, mia figlia e il lavoro, e vivo con un senso di inadeguatezza verso entrambi. Mi sento inadeguata come madre quando faccio la giornalista e inadeguata come giornalista quando sono a casa. In compenso, ho imparato a organizzare la mia vita quotidiana in maniera fantastica.
Non deve essere facile tornare alla quotidianità.
No, infatti. I primi giorni dopo il rientro sono difficili, non tanto per il fatto di dover affrontare i problemi quotidiani, quanto perché ho dentro di me un sacco di emozioni che solo chi le ha vissute può capire.
C'è qualcosa che avresti voluto raccontare e non l'hai mai fatto?
Sì, è successo più di una volta. Non puoi sempre raccontare tutto. In Iraq, per esempio, ho raccolto tante storie di persone, gente stretta tra la paura della guerra e il terrore per il regime. Ho ascoltato i loro racconti, ma poi ho scelto di non raccontarli, per rispetto nei loro confronti, per non metterli in difficoltà.
Una donna racconta la guerra meglio di un uomo.
Lo fa in modo diverso. Gli uomini raccontano gli eserciti, le battaglie. L'occhio di una donna va su altre cose.
Per esempio?
Racconta la vita dei civili, delle famiglie, storie minime magari, che però ti toccano nel profondo.
Hai sempre pensato di fare l'inviata di guerra?
No, ho iniziato assolutamente per caso. Sono arrivata al TG3 da Trieste nell'89, quando nell'ex Jugoslavia sono iniziati i problemi. Siccome mia madre viene dal Montenegro, Sandro Curzi, che allora era il mio direttore, mi ha detto «Tu che conosci la lingua e quei posti, vai lì e racconta quello che vedi».
Per quanto tempo si può fare questo mestiere?
Finché le situazioni che vivi ti lasciano dei segni, quando arrivi a una dose di tale cinismo, e può succedere perché a tutto ci si abitua, quando l'orrore non ti tocca più, ecco, allora è il momento di smettere.
Giovanna, ti ringrazio di essere stata con noi e ti auguro tanta fortuna.
Grazie.
Besedilu prisluhnite še enkrat. In rešite nalogo.
Gentili ascoltatori, oggi è con noi in studio Giovanna Botteri, giornalista televisiva inviata di guerra. Giovanna Botteri è stata uno dei volti più presenti nelle nostre case nei giorni del conflitto in Iraq. È stata lei a dare per prima al mondo la notizia e le immagini delle prime bombe sganciate su Baghdad. Giovanna, raccontaci cos'è la guerra vista da vicino.
Le parole non bastano mai per trasmettere quello che è veramente. La guerra è dolore, paura, disperazione e odore.
La guerra ha un odore?
È difficile da spiegare. Forse è soprattutto l'odore della paura che senti nell'aria ovunque. Penso che la guerra sia la peggiore delle soluzioni che si possano pensare per risolvere i problemi di un paese.
So che preferisci definirti inviata di pace.
Se fai questo mestiere, se conosci la guerra, se sai cos'è, se vedi gente morire e le città distrutte, puoi solo amare la pace e odiare la guerra.
Qual è la cosa che ti è mancata di più in Iraq?
Più del cibo, che in alcuni giorni non c'era, più dell'acqua per lavarmi, e mi mancava il sonno. Non riuscire a dormire è una cosa che ti distrugge, ti fa perdere lucidità, mentre devi essere sempre lucido e presente. Ho passato notti senza chiudere occhio. A parte questo, quando sono lontana mi manca Sara, mia figlia. Però mi consola pensarla qui, a casa, protetta.
Tua figlia come vive il tuo lavoro?
Non benissimo, credo. Sara ha 14 anni, è molto interessata a quello che avviene nel mondo, legge e cerca di informarsi, di capire, però evita di parlarne con me. È orgogliosa di quello che faccio, ma ha paura, anche se non lo ammette. Il fatto di non chiedermi nulla credo sia un modo per esorcizzare i suoi timori per il lavoro che faccio.
Ma come riesci a conciliare un lavoro come il tuo con la famiglia?
Nella mia vita ho fatto una scelta radicale, mia figlia e il lavoro, e vivo con un senso di inadeguatezza verso entrambi. Mi sento inadeguata come madre quando faccio la giornalista e inadeguata come giornalista quando sono a casa. In compenso ho imparato a organizzare la mia vita quotidiana in maniera fantastica.
Non deve essere facile tornare alla quotidianità.
No, infatti. I primi giorni dopo il rientro sono difficili, non tanto per il fatto di dover affrontare i problemi quotidiani, quanto perché ho dentro di me un sacco di emozioni che solo chi le ha vissute può capire.
C'è qualcosa che avresti voluto raccontare e non l'hai mai fatto?
Sì, è successo più di una volta. Non puoi sempre raccontare tutto. In Iraq, per esempio, ho raccolto tante storie di persone, gente stretta tra la paura della guerra e il terrore per il regime. Ho ascoltato i loro racconti, ma poi ho scelto di non raccontarli, per rispetto nei loro confronti, per non metterli in difficoltà.
Una donna racconta la guerra meglio di un uomo.
Lo fa in modo diverso. Gli uomini raccontano gli eserciti, le battaglie. L'occhio di una donna va su altre cose.
Per esempio?
Racconta la vita dei civili, delle famiglie, storie minime magari, che però ti toccano nel profondo.
Hai sempre pensato di fare l'inviata di guerra?
No, ho iniziato assolutamente per caso. Sono arrivata al TG3 da Trieste nell'89, quando nell'ex Jugoslavia sono iniziati i problemi. Siccome mia madre viene dal Montenegro, Sandro Curzi, che allora era il mio direttore, mi ha detto «Tu che conosci la lingua e quei posti, vai lì e racconta quello che vedi».
Per quanto tempo si può fare questo mestiere?
Finché le situazioni che vivi ti lasciano dei segni, quando arrivi a una dose di tale cinismo, e può succedere perché a tutto ci si abitua, quando l'orrore non ti tocca più, ecco, allora è il momento di smettere.
Giovanna, ti ringrazio di essere stata con noi e ti auguro tanta fortuna.
Grazie.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti.
Gentili ascoltatori, siamo giunti al nostro consueto appuntamento con Idee Viaggio. Oggi vi proponiamo due itinerari in due regioni diverse. Scoprendo i parchi letterari scoprirete luoghi dove hanno vissuto e creato scrittori e poeti italiani.
Sui colli toscani di Dante Alighieri. Ai piedi delle foreste del Pratomagno e di Camaldoli, tra borghi di pietra, l'Arno inizia il suo cammino. Questa vallata verdissima, però, fu terra contesa tra le città di Arezzo e Firenze. Nel 1289 fu teatro di una sanguinosa battaglia e tra le file guelfe c'era il ventenne Dante Alighieri, che ricordò lo scenario nel canto quinto del Purgatorio. In Casentino, Dante fu ospite dei conti Guidi, signori della regione, e nel loro castello scrisse buona parte del Purgatorio. Non lontano si trova l'eremo di Camaldoli, con i boschi circostanti che ispirarono Dante per il 30° canto dell'Inferno. In questi luoghi suggestivi, l'associazione L'Allegoria organizza percorsi storici in cui i partecipanti sono vestiti con gli abiti dell'epoca dantesca.
Sul mare siciliano con Giovanni Verga. Sulla riviera dei Ciclopi si svolge la dura vita di una famiglia di pescatori in lotta contro il mare. I Malavoglia sono i protagonisti del capolavoro di Verga ambientato nel borgo di Aci Trezza. In questo pittoresco borgo, con le barche colorate e le reti stese ad asciugare, si trova la casa del Nespolo, la casa dei Malavoglia, dove nelle piccole stanze è allestita la mostra permanente dedicata al film La terra trema di Luchino Visconti, tratto dal romanzo di Verga e girato nel 1947 con attori scelti tra i pescatori. L'associazione La Fantasticheria organizza visite guidate con letture di brani dei Malavoglia. Di fronte al porticciolo di Aci Trezza si trovano le isole dei Ciclopi, legate anche all'Odissea, con i grandi scogli che secondo la mitologia sarebbero stati scagliati in mare da Polifemo per colpire la nave di Ulisse, l'eroe di Odissea.
Gentili ascoltatori, vi suggeriamo di visitare i parchi con in mano, invece della guida, la copia di un romanzo o di una raccolta di poesie. Arrivederci, alla prossima settimana.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Gentili ascoltatori, siamo giunti al nostro consueto appuntamento con Idee Viaggio. Oggi vi proponiamo due itinerari in due regioni diverse. Scoprendo i parchi letterari scoprirete luoghi dove hanno vissuto e creato scrittori e poeti italiani.
Sui colli toscani di Dante Alighieri. Ai piedi delle foreste del Pratomagno e di Camaldoli, tra borghi di pietra, l'Arno inizia il suo cammino. Questa vallata verdissima, però, fu terra contesa tra le città di Arezzo e Firenze. Nel 1289 fu teatro di una sanguinosa battaglia e tra le file guelfe c'era il ventenne Dante Alighieri, che ricordò lo scenario nel canto quinto del Purgatorio. In Casentino, Dante fu ospite dei conti Guidi, signori della regione, e nel loro castello scrisse buona parte del Purgatorio. Non lontano si trova l'eremo di Camaldoli, con i boschi circostanti che ispirarono Dante per il trentesimo canto dell'Inferno. In questi luoghi suggestivi, l'associazione L'Allegoria organizza percorsi storici in cui i partecipanti sono vestiti con gli abiti dell'epoca dantesca.
Sul mare siciliano con Giovanni Verga. Sulla riviera dei Ciclopi si svolge la dura vita di una famiglia di pescatori in lotta contro il mare. I Malavoglia sono i protagonisti del capolavoro di Verga ambientato nel borgo di Aci Trezza. In questo pittoresco borgo, con le barche colorate e le reti stese ad asciugare, si trova la casa del Nespolo, la casa dei Malavoglia, dove nelle piccole stanze è allestita la mostra permanente dedicata al film La Terra Trema di Luchino Visconti, tratto dal romanzo di Verga e girato nel 1947 con attori scelti tra i pescatori. L'associazione La Fantasticheria organizza visite guidate con letture di brani dei Malavoglia. Di fronte al porticciolo di Aci Trezza si trovano le isole dei Ciclopi, legate anche all'Odissea, con i grandi scogli che secondo la mitologia sarebbero stati scagliati in mare da Polifemo per colpire la nave di Ulisse, l'eroe di Odissea.
Gentili ascoltatori, vi suggeriamo di visitare i parchi con in mano, invece della guida, la copia di un romanzo o di una raccolta di poesie. Arrivederci, alla prossima settimana.
Končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!